Non so come l'ha vissuta un addetto ai lavori che vive tanto di telefonino come Luca Marchetti Sky Sport. Luca!
Benissimo l'ho vissuta,
Sì, eh?
benissimo. Ma chi se ne frega?
Com'era il
Ma
mondo senza telefonini, Luca?
Ma no, ma i telefonini c'erano. Se volevi parlare con qualcuno lo chiamavi, mandavi un messaggio, una mail. WhatsApp, diciamo che è uno strumento utilissimo, ma se per un'ora e mezza non lo vedi, va bene lo stesso, non succede niente.
No, no, va bene, riposiamo le orecchie, i pensieri e cerchiamo. Poi
Sì.
dopo magari arrivano, come sempre capita in questi casi, Luca. Insomma, hai capito? Ti è arrivato quel messaggio, quell'ultima ora clamorosa che ti ho dato un'ora fa? No, non mi è arrivata. La
Non
sfortuna è dietro l'angolo poi,
è
no?
arrivata a nessuno, però.
No, no, bravo, questo è vero. Quindi poi dopo là si sposta tutto di un'ora. Luca, invece oggi è una giornata importante perché si torna in campo. Gli argomenti naturalmente sono legati alla Champions League. Il Milan che ha una strada non facile, ma comunque sicuramente possibile per quanto riguarda il proprio girone contro la Dinamo di Zagabria, deve però vincere naturalmente. Molto più complicata la Juventus che già deve andare a vincere a Lisbona e potrebbe quasi certamente non bastare lo stesso, ma insomma là ci troviamo altre motivazioni. Poi per domani, chiaramente, passeggiata per il Napoli in casa con i Ranger, devo dire. Tu non lo sai, Luca, perché poi giustamente non è che lo possono sapere tutti, però c'è un concorso pubblico a Napoli, nei dintorni dello Stadio San Paolo, organizzato proprio per domani, quando poi ci sarà anche la partita. Devo dire che sulla tempistica e sull'organizzazione non benissimo si sono organizzati, ci sarà un collasso di persone attorno allo stadio domani, però va bene. Detto questo, invece l'Inter deve, dall'altra parte del girone dare seguito a quello che di meraviglioso ha fatto col Barcellona e cercare la qualificazione. In tutto questo, naturalmente, c'è stato il turno di Serie A che si è prolungato con la giornata di ieri. C'è il caso plusvalenze che torna di nuovo di moda per quanto riguarda la Juventus. Ho parlato poco fa anche con l'avvocata Feltra, quindi cerchiamo di entrare un po' nel dettaglio di quelle che sono le cose più interessanti. Però ecco, la Sampdoria ieri intanto si è un po' salvata, no? Luca, serviva assolutamente una vittoria come il pane per cercare di respirare un
Beh,
po', però la situazione com'è lì?
la situazione è comunque difficile, non è che una vittoria
Certo.
risolve completamente tutti quanti i problemi. Era una partita in cui bisognava vincere contro un'unica squadra che non aveva mai vinto, si incontravano le due squadre che non avevano mai vinto e una delle due ci è rimasta troppo più male dell'altra. Se poi pensi anche a come ha calciato il rigore d'Estert, sarebbe potuta essere tutt'altra partita. La situazione a casa della Sampdoria rimane difficile. Serviva come il pane vincere, perché se si fosse vinto si sarebbe potuto continuare a lavorare con Stankovic con più tranquillità, con più serenità. Ecco, questo è l'augurio che possiamo fare a Stankovic. L'unità che devo dirti non è mai mancata come si chiama, alla Cremonese, nonostante ormai tutti questi. Però credo che forse ad Alvini faccia più piacere fare punti.
Direi proprio di sì, direi proprio di sì. Peraltro, insomma, dal punto di vista sportivo, non benissimo ieri sera come partita in generale. La Cremonese, però, devo dire, quest'anno, Luca, tu ti aspettavi qualcosina in più. Io, per esempio, ho visto in particolare, non le ho viste tutte, confesso, però ho visto in particolare la gara contro il Napoli. Ho visto una squadra che comunque si sa organizzare, cerca di vendere cara la pelle. C'ha appunto un tecnico molto appassionato, molto vicino alla squadra, però. È una squadra destinata a retrocedere, una squadra destinata a regalare punti, una squadra che magari può trovare un passo diverso.
No, destinata no, nessuno è destinato a retrocedere, nessuno è destinato a regalare punti. È chiaro che i valori tecnici della Cremonese, anche per livelli di esperienza, sono inferiori rispetto a quelli delle altre, quindi ci deve rientrare anche questo, no, all'interno dei nostri discorsi.
Certo.
Nessuno pensava che la Cremonese avrebbe avuto vita facile e che si sarebbe salvata in maniera rapida. Io infatti penso, spero, mi auguro che anche a Cremona questo lo sappiano, non tanto i tifosi, non solo i tifosi, quanto la proprietà e la dirigenza. Insomma, Alvini sta facendo un buon lavoro,
Sì.
la squadra ha una grande identità, è sicuramente manchevole rispetto a questioni, se vuoi, di esperienza, di malizia, poi si può discutere, no? Se conviene essere soltanto speculativi o se invece è meglio avere un'identità che poi ti porti dietro. È una grande avventura.
Certo.
La Cremonese è tornata in A dopo 16 anni e non è che si può pretendere che tutte le cose vadano bene. Poi ha visto il Monza 3 partite vinte e si è risollevata in alto in classifica. Però poi dopo bisogna dare continuità a queste cose, no? Quindi la zona bassa della classifica è sempre indecifrabile. Se tu poi pensi che ci sono stati dei miracoli clamorosi con squadre che avevamo dato per spacciate come Crotone e Salernitana, peraltro sì, le due imprese firmate entrambe da Nicola, capisci che dire oggi che una squadra è partita è andata,
non lo si può dire. Però, no. Ci sono un po' degli indizi, cioè di squadre un po' più in difficoltà. Per esempio, restando sempre sulle partite di ieri, il Verona è sicuramente molto lontano da quel famoso Verona di Ivan Juric, ormai di datata memoria, che sorprendeva tutti, e non era neanche più il Verona di Tudor, che anche lì insomma aveva dimostrato di essere una squadra molto molto forte. È un Verona che ti dà un po' un senso di arrendevolezza, Luca, al di là di quello che poi succederà.
Ma io ti dico la verità, no, a me non me lo dà questo senso di arrendevolezza. Non tanto e non solo per le parole di Bocchetti di ieri, quanto proprio per l'atteggiamento in campo. Ieri è stata rimontata, è vero, la squadra, è vero che è andata in gol con un episodio quasi fortunoso.
Sì, sì. Però la partita... Tu dici è andata in vantaggio, quindi comunque insomma...
Ma in partita c'è stata. Poteva ha avuto una tripla occasione clamorosa 5 minuti prima che segnasse il gol del 2-1 al Sassuolo. È stata sempre in partita, ha avuto occasioni Henry, ha avuto occasioni Lasagna.
È una squadra scossa, viva, una squadra,
È una squadra che secondo me ha anche una buona identità. Secondo me anche con Cioffi tutto sommato non andava male, non arrivavano i risultati, hanno pensato di cambiare, adesso c'è Bocchetti, ma la squadra ha un'anima. Ecco, io non la vedo una squadra allo sbando. Poi si salva, non si salva, non lo so. Ma fra queste tre squadre di cui abbiamo parlato, che sono nelle zone basse della classifica, quella che ha un gioco meno identitario è la Sampdoria, che è l'unica che ha vinto.
Sì, sì, sì.
Oggi, ma... poi magari Stankovic è arrivato una settimana fa, diamogli tempo, no? Perché dici anche Bocchetti era una settimana fa, vero, ma era stato il vice di Tudor, conosce l'ambiente, conosce la squadra, eccetera eccetera. Fare paragoni fra i tre Verona io credo che sia irrispettoso, fra virgolette, perché questo Verona rispetto a quello che aveva Juric, ma anche rispetto a quello che aveva Tudor, è un'altra squadra.
Ti ha sorpreso però la scelta di Bocchetti come allenatore? Per
Relativamente, perché a Verona si fidano molto del lavoro di Bocchetti, pensano che sia uno già pronto per fare l'allenatore in prima squadra, altrimenti non ce l'avrebbero messo, lo conoscono bene, hanno fatto delle valutazioni credo approfondite, no? Per cui non si può sbagliare, Verona non può retrocedere. Viene da un cambiamento molto profondo, ha venduto molto in questi ultimi due anni, quindi è una squadra che ha raggiunto dei risultati, ha venduto e ora la cosa più importante è rimanere in Serie A. Io non so, poi è sempre difficile, cambiare è sempre un problema, no? Indipendentemente se i risultati, cioè dal motivo per cui non arrivano i risultati, si cambia l'allenatore perché è la cosa più facile, come diciamo sempre. Scegliere quello nuovo, tu conosci un allenatore che ti dà la garanzia di salvezza?
Domanda retorica, certamente, certo, sì.
Allora a quel punto mi fido di quello che ho in casa, di quello che penso che possa dare qualcosa in più, quello che conosce l'ambiente, quello che conosce la mentalità, quello che conosce i giocatori, quello che ha un'idea di calcio che sia il più vicino possibile a un'identità societaria. Io credo, sinceramente, questo può essere anche un trend che potremmo vedere sviluppato, no? Credo che questo possa essere appunto una nuova frontiera che le squadre attraverseranno. Cioè c'è una filosofia societaria, una filosofia degli ultimi 2-3 anni che interessa al direttore sportivo, al dirigente di turno, perché no anche al proprietario, e io voglio allenatori che facciano quel tipo di proposta.
Ti dicono, Luca, ti chiedono, è vero che Alvini rischia l'esonero?
Ma io spero di no, non credo sinceramente. Ma spero di no, ripeto, per tutto quello che ho detto prima. Tu prendi Alvini, sai che è un esordiente in categoria, lo prendi perché conosci le sue idee di calcio, che cosa ha fatto di male? Cioè Alvini, o chi per lui, deve essere esonerato perché non ha più in mano la squadra, non perché sta perdendo delle partite, perché ci sono delle cose che non funzionano. A me non sembra che oggi, da lontano, poi lo dico,
no, certo, poi uno da
alcune cose non funzionino alla Cremonese. Che cosa ci si aspettava dalla Cremonese? Che fosse prima in classifica?
Appunto, quindi insomma è chiaro che uno deve stabilire anche quelle che erano le priorità che ti aspettavi. Un impatto comunque lo ha avuto, almeno dal punto di vista emotivo. Uno
siamo all'undicesima giornata, giusto? Quindi è passato più o meno un quarto di campionato. Se tu pensavi di poter fare meglio di come hai fatto con Alvini in panchina, che probabilmente è l'allenatore meno pagato della Serie A e dalla rosa forse meno ricca della Serie A, sei un visionario.
No, di certo, insomma, è una squadra che arriva con l'idea di salvarsi, quello è l'obiettivo della Cremonese. In tanti sono un po' preoccupati, perché ti dico, sono tanti ascoltatori anche della Cremonese che ci scrivono e che dicono ci aspettavo un impatto diverso, ma davvero Alvini rischia l'esonero. Hanno dei dubbi anche un po' sul mercato che è stato fatto, però anche sul mercato,
ma
torniamo
per
al
carità,
discorso
certo.
Che qualche cosa certo, non può non aver
può
funzionato,
dire.
certo.
Ma per carità, ma in dubbio questo, ma poi diciamo chi avresti potuto prendere con quelle cifre lì, in una squadra che era 16 anni che non faceva la Serie A,
esatto,
e che magari
esatto.
Poteva avere un appeal diverso rispetto alla Salernitana che si era appena salvata e che comunque partiva già da una base superiore, dico l'ultima che si è salvata lo scorso anno. La Cremonese è anche arrivata in Serie A in un anno particolare, perché c'è il Monza,
sì,
che è un neopromosso, ok, e che ha una disponibilità economica non da neopromossa,
e anche delle competenze importanti, vabbè, anche Braida, perché arriva, però
sì, certo, però poi alla fine conta il soldo, no?
Certo,
e poi
le idee sì, però
che ha un'altra filosofia ben chiara,
sì.
A Lecce ha una filosofia ben chiara, ha puntato sui giovani. Corvino sa che bisogna fare delle scommesse. Poi bisogna rendersi conto di una cosa, secondo me, siccome tre squadre retrocederanno, allora per carità è giusto cercare di aggrapparsi nel miglior modo possibile alla categoria, ma ci sono delle squadre che possono benissimo fare il pendolo fra Serie A e Serie B, e quindi magari cercare di trovare un progetto a lungo termine per assestarsi in Serie A dopo magari essere retrocessi. Prendi l'Empoli. No?
Sì.
L'Empoli per 2-3 anni ha fatto BA, adesso sono 3 anni che sono in Serie A.
Sì.
Perché poi l'esperienza viene anche da questo, no?
Certo.
Se io sono 16 anni che non vado in Serie A, non sono mai andato in Serie A, cioè devo costruire anche una società, una struttura. Ricordiamoci che la Cremonese in questi 16 anni è stata anche in Serie C.
Sì, ma poi
io non griderei all'allarme, cioè non mi sembra una squadra, mi sembra una squadra che ha delle grandi idee, che ha una forte identità. Ha un allenatore fresco che ha delle idee simili, se vuoi, a quelle di Gasperini, a quelle di Juric, fa quel tipo di calcio là, non ha paura, se la gioca alla pari con tutti quanti, se l'è giocata alla pari con la Fiorentina, se l'è giocata alla pari con la Roma, se l'è giocata alla pari con Napoli, se l'è giocata alla pari anche ieri con la Samp, tu dirai certo, prima o poi bisogna vincere, certo. Infatti Alvini, se tu lo senti nelle interviste, ti dice mi sono stufato dei complimenti, mi piacerebbe fare i punti.
È giusto così, che poi alla fine... uno ambisce anche a raggiungere l'obiettivo e quindi servono dopo i complimenti anche i punti. Milan, al Milan servono tanti punti, pochi punti, serve soprattutto una prestazione.
Servono tre stasera.
Sicuramente ne servono tre stasera. Intanto poi sì, il girone non è complicatissimo come quello della Juventus, cioè non si è messo male come quello per la Juventus, però tre punti intanto ti fa respirare, ti mette nelle condizioni di poter passare, Luca. È un Milan che però ce la può fare al netto degli infortuni,
sì,
delle difficoltà.
Sì, assolutamente sì. E paradossalmente è un piccolo rischio questo, perché non devi fare l'impresa, ma devi raccogliere quello che, fra virgolette, meriti sulla carta. È la stessa cosa dell'Inter.
Sì.
Sono nelle condizioni di poter proseguire il cammino in Europa determinandolo con le loro prestazioni. Milan e Inter hanno questa grande chance e non devono sentire addosso troppo la pressione, perché entrambe le squadre hanno dimostrato di essere in forma, di stare bene, di poter avere nelle corde la possibilità di fare risultato fra stasera e domani pomeriggio. È una grande chance che queste due squadre si sono costruite, più l'Inter che il Milan, perché l'Inter ha dovuto battere il Barcellona per trovarsi in queste condizioni. Il Milan, diciamo che è la seconda squadra più forte del girone dopo il Chelsea, insomma è assolutamente alla portata del Milan, ma questo dipende dalle teste di serie, dai sorteggi, non è che è un merito o un demerito di qualcuno. E secondo me, rispetto alla vigilia, il Milan ha assolutamente rispettato le proprie ambizioni, l'Inter forse è andata leggermente oltre, la Juventus sta nettamente sotto, il Napoli sta nettamente sopra. questo è un po' il panorama, no? del percorso in Champions delle nostre quattro squadre.
Direi di sì.
E se il Milan oggi lo vediamo con una patina un pochino negativa, è soltanto perché nel doppio confronto con il Barcellona non è riuscito a impensierire, scusami, nel doppio confronto con il Chelsea non è riuscito a impensierire il Chelsea. Ma sulla carta ci stava che il Milan non potesse non vincere col Chelsea né all'andata né al ritorno. Ci saremmo aspettati magari dei risultati diversi, una partecipazione diversa, e poi c'entrano anche i momenti e le scelte arbitrali, come sai benissimo, no?
No, beh, certo, poi anche l'elemento della fortuna, sono tanti fattori che devono essere tenuti in considerazione, però mi sembra abbastanza chiaro il quadro. A proposito,
però prima... anche il Milan nel pareggio che ha fatto col Salisburgo, diciamo che sarebbe potuto essere più concreto, ecco, mettiamola così.
Ah, beh, certo.
E a quest'ora staremmo parlando di un Milan virtualmente agli ottavi di finale. Quindi.
Tutti possono essere in questo momento, cioè possono, dovrebbero ambire ad essere in questo momento come il Napoli, Luca. Io un paio di minuti te li rubo per il Napoli. Cioè, che cosa sta succedendo? Cioè, perché io ci vedo una parola e spaventa a volte, in senso anche positivo e negativo. Perfezione, perché spaventa? Che quando è tutto troppo perfetto hai sempre paura, parlo per i tifosi del Napoli in questo caso, che poi all'improvviso succeda qualcosa, oppure ti strabuzzi gli occhi e dici: cavolo, questo è proprio l'anno del Napoli. Questa è una squadra che secondo me può affrontare tu per tu, qualunque, anche il Manchester City, per dire. Poi è chiaro che ci sono i valori che vengono fuori, però è una squadra che non ha paura di niente, di nessuno, ha mille soluzioni, mille qualità.
Fa bene, è il momento del Napoli, non so se è ancora l'anno, perché l'anno è lungo. Lo ha detto Sarri pochi giorni fa, dopo la partita vinta contro l'Atalanta. Un mese... bene lo fanno quasi tutti, 6 mesi bene li possono fare in tanti, un anno bene lo fa solo uno, quello che vince. Quindi per ora il Napoli è a più di un mese, ben più di un mese, sono almeno 3 mesi che ci fa brillare gli occhi. Quindi questo che sta facendo il Napoli non è comune, non è usuale, non era neanche previsto o preventivabile così bene. Io sfido a trovare qualcuno, a parte Spalletti, che aveva la speranza che potesse andare così bene per il Napoli con questa perfezione, come hai detto tu.
Sì.
Però in questo non bisogna essere spaventati, io sono sempre ottimista. Il Napoli ha dimostrato di avere la forza di poter continuare così anche negli incontri contro grandi squadre. Vedi il Milan, vedi il Roma, vedi il Liverpool. Ha tante soluzioni in più rispetto allo scorso anno. Il Napoli lo scorso anno è rimasto incollato alla lotta a scudetto fino a marzo più o meno, no? Dicevamo che era Osimhen dipendente. In questo periodo che Osimhen è mancato abbiamo scoperto che il Napoli va addirittura meglio senza Osimhen che con Osimhen, numeri alla mano.
Poi torna Osimhen e ti trascina
e decide due partite. Quindi
capisci che
le soluzioni che ha il Napoli, Facvara, Raspadori, io parlo di attacco,
certo.
Poi dopo passiamo alla difesa,
certo,
che è una delle difese più coriacee d'Europa. È una difesa che è un'identità di squadra. Oggi se Lobotka non tocca troppi palloni perché viene in qualche modo schermato dall'avversario, come è successo contro la Roma, il regista lo fa Di Lorenzo. Quindi stiamo parlando di una squadra che ha tante soluzioni, che ha tante anime, perché è una squadra che ha accettato il corpo a corpo con la Roma durante i 90 minuti e ha vinto di fisico. Con la Roma il Napoli non ha vinto di fioretto, ha vinto di spada, ha vinto con la clava.
Certo.
Hanno fatto a martellate per tutta la partita ed è rimasto in piedi il Napoli.
Esatto.
Significa che hai tante anime, che hai tante soluzioni tecniche, fisiche,
proprio così,
tattiche, perché è stato bravo anche Spalletti a cambiare gli spartiti o a tenere lo stesso. È un Napoli che è in forma, è un Napoli bello a vedersi, è un Napoli orgoglio d'Italia in questo momento. Io mi auguro che questa squadra rimanga fino alla fine, perché ne va della bellezza anche del campionato, perché sono convinto che anche il Milan continuerà su questa falsariga, sono convinto che la Lazio sarà un'altra sorpresa di questo campionato, io naturalmente parlo della zona Champions in generale, e sono convinto che almeno una fra Inter e Juve torni sotto.
No, io credo che poi dopo ci sono le possibilità, prima di tutto che ci torni l'Inter in questo momento, poi vediamo quello che succede alla Juventus questa sera e apriamo, visto che tanto ce lo chiedono in tanti, poi tra poco condivido con te anche gli audio che stanno arrivando sulla questione plusvalenze. Io guardo, ho parlato poco fa con l'avvocato Feltra, il quale mi sta chiamando anche adesso, ho detto lo chiamo tra 10 minuti alla pausa, e lui mi specificava questo: ci sono due processi in questo momento, quello sportivo che ha visto una soluzione perché di fatto non ci sono dei parametri che possono stabilire che le plusvalenze plusvalenze, insomma, che la vendita dei giocatori abbiano dei parametri precisi per cui tu hai alterato quei parametri. Poi c'è un processo invece penale che sta andando avanti, che deve ratificare altre cose. È chiaro che se viene fuori e viene ratificato...
Anche questa però, eh?
Sì. Sì, certo, cioè nel senso se viene fuori chiaramente dal processo penale delle responsabilità di falso in bilancio, cose importanti, è chiaro che visto che tutto nasce dalla Procura di Torino, sia gli indizi che poi sono stati trasmessi alla Procura federale per quanto riguarda il processo sportivo, sia quello che invece sta lavorando in prima persona la Procura di Torino dal punto di vista penale, è chiaro che dopo si potrebbero rimandare gli atti alla Procura federale e potrebbe essere rivisto tutto anche in chiave di eventuali penalizzazioni o qualsiasi altra cosa possa essere presa in considerazione. Al momento sono due cose separate, al momento fin quando non viene definito l'aspetto penale non rischia nulla la Juventus dal punto di vista sportivo e si potrebbe andare avanti così tra un rimando e l'altro anche fino a giugno-luglio. Questo poi dopo mi sta chiamando.
Devono emergere nuovi elementi per riaprire il processo sportivo, perché la Juventus sulla base degli elementi che in questo momento ha la Procura federale è già stata giudicata per quanto riguarda il discorso plusvalenze. Gli altri sono reati di diverso tipo, che se poi si configura il reato in bilancio, poi ci saranno sicuramente delle questioni
la palla può ripassare anche alla Procura federale. Certo.
Sì. Detto questo, non c'è niente di nuovo rispetto a quello che sapevamo già, tranne qualche particolare comunque molto interessante. Ieri è stata semplicemente, fra virgolette, notificata la chiusura delle indagini che di fatto conoscevamo,
indagini
che vertono su tre pilastri fondamentalmente. Il primo è quello di cui abbiamo appena parlato, il discorso delle plusvalenze, l'utilizzo smodato in alcune circostanze delle plusvalenze. La seconda, che è la mancata comunicazione ai soci, perché la società è quotata in borsa, di alcune situazioni non chiare in cui la Procura di Torino avrebbe rilevato delle irregolarità, ovvero la questione stipendi, spostamento, spalmatura e assorbimento stipendi legati al famoso 2020, ovvero il discorso del Covid, no?
Sì,
cui la Juventus, ti ricorderai che decise insieme ai suoi giocatori la rinuncia a quattro stipendi. Noi parlammo di spalmatura,
esatto. Io
adesso non ricordo effettivamente che cosa comunicò la Juventus alla Consob, ma secondo la Procura della Repubblica di Torino effettivamente la rinuncia fu soltanto a uno stipendio e non a quattro come comunicato, da qui la falsa comunicazione, perché poi la Juventus, secondo gli accordi stretti e depositati in Lega, se i giocatori fossero rimasti in società negli anni successivi avrebbe corrisposto tre mensilità spalmate sui successivi anni. Qui c'è un'altra comunicazione fallace, sempre secondo la Procura di Torino, perché le tre mensilità le avrebbero ridate comunque a tutti con delle carte private che hanno trovato evidentemente nelle perquisizioni che hanno fatto in questi mesi, visto che l'inchiesta va avanti dall'estate del 21,
esatto.
Dall'estate del 20.
Che magari non hanno trovato e quindi dicono noi abbiamo avuto questo dubbio, ma senza la prova non possiamo definire.
Loro dicono di in alcuni casi di averle trovate, questo è scritto sul comunicato stampa. In più c'è il reato di false fatturazioni, per fatturazioni
adesso li sentiamo. È andato via un attimo.
Per fatture emesse senza prestazione ad alcuni procuratori. E questi sono i tre filoni su cui si è conclusa l'indagine ieri ed è stata notificata. Ci sono un bel po' di indagati, fra cui arriva bene, naturalmente Agnelli, Paratici, tutti gli amministratori della Juventus. E per tre di questi, tra cui il presidente Agnelli, addirittura era stata chiesta una forma cautelare, quindi un fermo, che è stato respinto dal GIP. Quali sono le novità? Questa, ovvero quella richiesta di un fermo cautelare per tre dirigenti della Juventus, ripeto, fra cui il presidente Agnelli, e questa dinamica che abbiamo detto rispetto agli stipendi, ovvero i tre mesi più uno che venivano dati e poi non dati, eccetera, eccetera. Ora, c'è un'altra grande differenza tra l'inchiesta sportiva e l'inchiesta della Procura della Repubblica. Nel caso dell'inchiesta sportiva, la Juventus avrebbe dovuto scagionarsi, cioè l'onere della prova è a carico della difesa. Cioè io ti accuso, io FIGC ti accuso, io Procura Federale ti accuso, stiamo parlando di calcio,
sì, sì, sì.
Tu hai l'onere di portare degli elementi che ti scagionino. Nella giustizia ordinaria è il contrario. Io che ti accuso devo dimostrare che tu sei colpevole.
Esatto. E tu poi ti puoi difendere. Quello un po'...
E tu ti puoi difendere. Ora, che cosa succede nei prossimi giorni? Entro 20 giorni la difesa della Juventus ha la possibilità di richiedere naturalmente gli atti alla Procura della Repubblica per capire in che cosa è consistita questa indagine che hanno portato avanti gli inquirenti di Torino. Uh-huh. E poi si chiederà, immagino, il rinvio a giudizio per queste persone. Il rinvio a giudizio può essere accettato, cioè la procura può decidere se archiviare il caso o procedere a giudizio. Immaginiamo che si procederà a giudizio, cioè che ci sarà la richiesta di rinvio a giudizio, poi dovrà essere deciso se andare avanti oppure no. Cioè il giudice può decidere anche che in base a quello che è stato raccolto non è il caso di andare a giudizio per questi fatti. È evidente che da quello che abbiamo letto che c'è, no, una forte spinta, perché c'è stata un'inchiesta molto profonda affinché si faccia questo processo. Però all'interno del processo poi dovrà essere la Procura del Torino che dovrà dimostrare le mancanze, esatto, della Juventus in questi campi.
Altro fattore che dobbiamo evidenziare, Luca, in tutto questo è che mentre la Procura di Torino aveva chiesto l'applicazione di misure cautelari in primis verso il, sì, presidente Andrea Agnelli, il giudice per le indagini preliminari ha rigettato, sì, sì, non ravvisando, sì, l'esigenza. Quindi bisogna capire il motivo per cui le ha rigettate, che possono essere anche assenza di urgenza semplicemente, perché comunque dice non è che scappa da qualche parte il presidente della Juventus. Oppure...
Guarda, generalmente le misure cautelari si danno per il rischio di fuga e il rischio di reiterazione del reato,
esatto,
o di inquinamento prove. Evidentemente
non c'è nessuna di queste ipotesi.
Non ha ritenuto che in questo caso i tre a cui è stata chiesta, i tre dirigenti a cui è stata chiesta, per cui è stata chiesta la misura cautelare, potevano incorrere in una di queste tre situazioni. Ecco.
Chiarissimo.
Sono richieste che vengono fatte e che, ripeto, anche la richiesta di rinvio a giudizio può essere fatta e non accettata. Stiamo sempre parlando di richieste che vengono fatte da chi in questo momento ha lavorato e di chi ritiene che appunto ci possano essere degli elementi A per essere fermati, B per essere rinviati a giudizio. Ecco.
In chiusura, Luca, visto che un ascoltatore dice quante ne combina la Juventus, com'è possibile, succede qualcosa, ci stanno sempre di mezzo loro, eccetera, però va anche detto a beneficio di questo che la Procura di Torino ha deciso di indagare sulla Juventus. Se la Procura di Napoli decide di indagare sul Napoli, o la Procura di Milano decide di indagare sull'Inter o sul Milan, del resto sappiamo anche che l'Inter è sotto grande osservazione, non è detto che gli altri sono tutti le famiglie del Mulino Bianco. Semplicemente si è scelto di indagare sulla Juventus e si sono trovate queste accuse, che peraltro sono ancora per adesso accuse.
Ma come tu sai, la Juventus era all'interno di questo tipo di situazioni perché c'era la vicenda Suarez, quindi evidentemente
quello è stato un po' lo specchietto che poi ha acceso un po' i fari su tutta la vicenda.
No, è possibile che gli inquirenti, questa è una mia deduzione, ascoltando alcune intercettazioni relative a un'altra inchiesta, abbiano trovato dei reati diversi,
esatto,
e quindi abbiano aperto delle inchieste. Certo.
Di qui, Luca, ci salutiamo, lo dico come battuta, eccetera, quando è dovuta cadere una testa l'anno scorso per scelte sbagliate, è caduta magari quella di Paratici, perché magari hanno riscontrato qualche colpa nella gestione, non in queste cose qua.
Cioè, io questo non lo so, però... non credo. Paratici è comunque il dirigente che ha portato 9 scudetti alla Juventus, per carità di Dio. E io credo che sia finito un ciclo, che volevano finire un ciclo, quindi si è andati verso
uno.
Sì, poi dopo, per carità, uno può fare le considerazioni che vuole.
Ah, certo. Io tra poco, Luca, affronterò anche con tutto Mercato Web altri temi di mercato, eccetera, però te lo devo proprio chiedere. Ma Emery che lascia il Villarreal la stagione in corso e va alla Aston Villa, che perché
a me non piace.
È una follia.
A me non piace. No, una follia no, era previsto.
Lo so, però è una follia nel senso calcistico, non piace, come anche a me non piace.
A me non piace. Però la colpa è del West Ham. La colpa è del via di Emery, cioè
sì, la responsabilità, va, diciamo, di tutto questo.
Tu sei al Villarreal, hai incominciato un progetto da adesso.
E mi sa che abbiamo perso Luca. Però aspetta, proviamo a recuperarlo per un saluto. vogliamo provarci, dai. Ci prova Giorgio, così lo salutiamo, diciamo, per bene, perché evidentemente era in una zona che non prendeva bene, ecco perché mi diceva a continuazione mi senti, perché evidentemente era un po', sarebbe caduta la linea. Allora, sono tanti gli audio che sono arrivati, li condivido adesso con la redazione di tutto Mercato Web, così entriamo nel vivo di tutte le tematiche che stiamo affrontando. Simone da Castiglione Fiorentino fa anche i complimenti a Sorani, cioè onore al soldato Sorani, sempre sul pezzo. Abbiamo recuperato Luca anche per salutarlo per bene. Luca, dicevi?
No, dicevo la colpa fra virgolette è di Emery, che ha abbandonato il suo via. Se io sono West Ham, ci provo, posso sempre dirti di no. Se mi trovo bene, sono lì e sono tutto a posto, anche se no, siccome nella mia vita penso di aver guadagnato, è vero che c'è un'opportunità per andare in Premier, ma è vero anche che c'è magari un legame, no, con il Villarreal particolare.
Sì, ma anche perché poi l'Aston Villa, cioè stiamo parlando di una squadra che è giù, sì, è giù, cioè nel senso non è che tu dici l'Arsenal mi ha chiamato, è saltata una panchina, c'è la possibilità di vincere la Premier, ti chiamo, tu dici c'è anche l'ambizione. E sarebbe stato sbagliato comunque, sia chiaro, perché tu, come dici tu, cominci un progetto, lo porto a termine, anche perché credo che costi tanto a una società, poi, in questo caso il Villarreal, questa decisione.
Ti ripeto, però la questione è assolutamente legittima, ma
poco bene, dire, poco carina, diciamo.
Criticabile, ma ripeto, soltanto per me, cioè se io dovessi dire qualcosa a qualcuno, glielo direi, certo. Lo direi ad Emery.
Sì, no, io la penso anch'io come te. Luca, grazie come sempre, un grande abbraccio. Luca Marchetti, Sky Sport. Ciao.